al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Sono sbarcati i bollini blu in città. Buongiorno, Emanuela Campanile al microfono. È il momento dell'approfondimento al di là della notizia. Allora, si parlava di bollini blu perché per segnalare ai cittadini i bar che rifiutano le slot machine. Questa è un'iniziativa promossa dal presidente del primo municipio, Sabrina Alfonsi, proprio per arginare il fenomeno del gioco d'azzardo nel centro della capitale. Il gioco d'azzardo, sappiamo, è una fonte di guadagno dietro la quale molto spesso si nasconde la criminalità organizzata. E Fabio Grazzini ha intervistato Ferdinando Secchi, che è il referente per il Lazio di una delle maggiori realtà a contrasto della mafia, l'associazione Libera, che ci spiega dunque come valuta l'iniziativa del presidente Alfonsi.
Sicuramente positivamente. Bisogna dire che è un'onda montante quella della reazione all'invasione del gioco d'azzardo sotto varie forme nella vita quotidiana delle persone. Per cui questo del primo municipio va in quella direzione. Vorrei citare, se possibile, due delle campagne cui noi partecipiamo contro il gioco d'azzardo, che stanno creando un grosso movimento in Italia. Una è la campagna Mettiamoci in Gioco, a livello nazionale, che raccoglie le tante organizzazioni aderenti, dalle ACLI, ADUSBEF, ANCI, ARCI, AUSER, Avviso Pubblico, CGL, CISL, Federconsumatori e così via, ed è una campagna che ha fatto delle proposte di legge molto specifiche in Parlamento, si possono trovare sul sito mettiamociingioco.org. Un'altra campagna invece molto più simile all'iniziativa dell'Alfonsi, del primo municipio, che si chiama Slot Mob, è promosso dalla rivista Città Nuova, da parti del mondo cattolico, da Avvenire e così via, che ha una logica premiale.
E qual è la logica premiale? Lo chiediamo a Luigino Bruni, docente di economia politica all'Università LUMS di Roma, coordinatore della Commissione Internazionale Economia di Comunione. Allora, professor Bruni, benvenuto, ben risentito.
Buongiorno.
Slot Mob, e lei è uno dei responsabili. Allora, sentivamo le parole dell'intervistato Ferdinando Secchi, uno degli esponenti dell'Associazione Libera. Lo sentivamo parlare appunto di Slot Mob e che cosa in cambio dà Slot Mob a chi ovviamente aderisce.
Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, buongiorno anche a lei, dottoressa. Lo Slot Mob è una forma di democrazia economica e civile nuova, popolare, dove le persone votano, dicono il loro essere cittadini, non solo votando in politica ogni tanto nell'urna, ma votando con una scelta di mercato, di consumo. Quindi che cosa fanno questi gruppi di cittadini? Ormai tanti, siamo già arrivati al numero 13-14 di città che hanno già fatto lo Slot Mob, ne abbiamo una ventina già prenotate per i prossimi mesi in tutta Italia. L'idea è questa, cioè si va tutti insieme, possibilmente 200-300 cittadini, a fare colazione in un bar che, per virtù civili, per motivazioni intrinseche, per motivazioni etiche, ha tolto le slot machine. Quindi non è un incentivo, è un premio, in base alla nota teoria che lei conosce bene, perché ne parliamo ogni tanto sulla Radio Vaticana, che risale a Dragonetti, che è un italiano aquilano del Settecento, che distingueva i premi dalle pene di beccaria, erano contemporanei, ma anche oggi i premi dell'incentivo, perché l'incentivo crea il comportamento. Io ti do un incentivo per fare qualcosa che non faresti senza l'incentivo, sembra che fare incentivus e dal latino flauto, che era il flauto incantatore che portava gli strumenti dell'orchestra a intonarsi e i serpenti a seguire il suonatore di flauto. Quindi l'incentivo è questo, il premio invece riconosce una virtù che già c'è e la rafforza e la rende pubblica e la premia, appunto. Quindi il barista che per motivi suoi, normalmente dicono tutti, non ne potevo più di vedere persone rovinarsi, le intere pensioni, famiglie, mogli che vengono a riprendere i mariti, oppure l'esperienza che dopo dirò brevemente di due ragazzi romani, Gabriele e ora l'altro nome non lo ricordo, insomma, c'è Gabriele Unas, il suo compagno, che davanti a prendevo un caffè in un bar, dovevo entrare in una sala giochi, videolottery, un ragazzo con un handicap, sei a rotelle, lo seguono per vedere cosa accade, dove va a giocare, entrano nella videolottery e vedono che il ragazzo era andato a riprendersi la mamma che andava lì in quella sala a giocarsi probabilmente la pensione del figlio. Quindi i bar tolgono le macchinette per motivazione e speriamo sempre anche le gratta e vinci, le varie, diciamo, i vari giochi del lotto e dintorni, le scommesse calcistiche, e noi come cittadini diciamo bravo, hai fatto bene, come? Dando di qualche piccola anche remunerazione economica, perché andando in 200 a fare colazione qualche migliaia di euro arriva.
Qualcosa succede, certo.
Come?
Qualcosa succede andando in 200 sì, in un bar.
Ma soprattutto gli si dice grazie pubblicamente, c'è spesso anche il sindaco, c'è la gente, i media, i telegiornali, lei, Radio Vaticana, che partecipano. E poi, mentre l'altro elemento coessenziale dello slot mob è il torneo di biliardino, di ping pong, mentre si fa lo slot mob. Per dire, il gioco come bene relazionale, questa teoria che qui la LUMSA viene studiata normalmente tutti i giorni, i beni relazionali, cioè il gioco come bene relazionale, come incontro che cura il gioco solitario malato delle dipendenze dell'azzardo.
Professore, la interrompo un attimo perché abbiamo intanto un altro ospite in attesa dall'altra parte del filo, Paolo Zani, ricercatore di Sita Ricerca, che abbiamo chiamato perché, usando le parole del professor Bruni, se c'è una parte di cittadinanza che si mobilita per il buon gioco e contro quella che è stata definita una nuova povertà, e cioè la dipendenza dall'azzardo, c'è una parte di cittadinanza invece che ignora i pericoli dell'azzardo. Allora, professor Zani, vogliamo parlare di questa ricerca, di questo studio pilota dal titolo Il vissuto del gioco?
Buongiorno a tutti, intanto
buongiorno.
Grazie del professore per lo saluto. Professore, se mai sono gli amici dell'Università di Parma, del Dipartimento di Economia, con cui ho avuto l'onore e il piacere di collaborare. Ma io sono un ricercatore che lavora all'interno di un istituto che si occupa di ricerca di mercato. Questa indagine nasce dalla necessità di approfondire su una scala più vasta alcuni temi che erano emersi durante focus group, cioè discussioni di gruppo, che aveva condotto l'Università di Parma, Dipartimento di Economia. Quindi abbiamo cercato semplicemente di provare a vedere su numeri più grandi se alcuni concetti, alcune tendenze che erano emerse trovavano più conforto appunto in un contesto maggiore. Quindi abbiamo intervistato fino a oltre 500 giocatori secondo una modalità online, quindi via web, per cercare di garantire il più possibile l'anonimato, e quindi su un argomento comunque così invasivo dare a tutti la possibilità di esprimersi un po' più liberamente, abbiamo provato a approfondire alcune tematiche legate appunto al comportamento e alle motivazioni che spingono una persona a giocare e a rigiocare. E da cui sono nati appunto i risultati che sono stati pubblicati oggi in un articolo di
Avvenire. Certo, tra l'altro ci sono una serie di percentuali che Avvenire pubblica, si parla di giocatori moderamente problematici, molto problematici, c'è chi gioca nella speranza di recuperare i soldi persi, chi più scommette e più perdendo attribuisce la colpa alla dea bendata o al cielo che non aiuta. Quindi che profilo emerge di questi soggetti che voi comunque, con i quali voi vi siete relazionati anche se attraverso una serie di domande?
Ma è sicuramente un profilo alquanto composito, perché intanto parliamo di un fenomeno che è diffuso ed è trasversale un po' tutte le fasce di età, fra maschi e femmine, e nelle diverse aree del paese. Certamente il dato che a noi è sembrato particolarmente significativo è che c'è un 25%, poco più, un giocatore su quattro che rischia di essere problematico, quindi di avere atteggiamenti ripetitivi, quindi compulsivi. E questa è la cosa veramente più preoccupante di tutte. E poi il fatto che molti comincino a giocare fin da giovani, ecco, che questa abitudine poi permanga nel tempo. Ovviamente, grazie a Dio, la maggior parte dei giocatori che abbiamo intervistato riesce ancora a mantenere il controllo, come dire, della situazione. Però, insomma, i numeri sono effettivamente preoccupanti, quindi noi abbiamo intenzione anche di proseguire su questa strada e approfondire questi studi per cercare di tenere più sotto controllo il fenomeno in futuro.
Professor Bruni, secondo lei il gioco d'azzardo è, o meglio il pericolo del gioco d'azzardo, è sottostimato?
È sottostimato? Certamente sì, perché c'è tutto un interesse economico che punta a sottostimarlo, perché non dimentichiamoci che dietro il gioco d'azzardo c'è una buona parte del capitalismo italiano. Se noi guardiamo i proprietari delle principali imprese dell'azzardo, lo facciamo noi per la pubblicità, troviamo dietro tanta parte del capitalismo italiano. Non è che troviamo dietro, non so, realtà marginali, grandi imprese che fanno cose bellissime su altri fronti, tra virgolette bellissime, e su questo investono e fanno un sacco di profitti con l'azzardo. Quindi c'è tutta una macchina pubblicitaria di potere parlamentare che vuole sottostimare, far pensare che l'azzardo, poi esiste questa retorica che io combatto e condanno, che c'è l'azzardo buono e l'azzardo cattivo, no? Che c'è l'azzardo legale, quello bello, che possiamo giocare protetti, poi c'è l'azzardo cattivo, quello delle mafie, no, è la stessa cosa, perché sono profondamente intrecciati, basta guardare i dati, e poi si passa facilmente da uno all'altro, perché il giocatore d'azzardo, diciamo, quello regolare, poi va a casa e gioca se può, ma siccome è dipendente gioca anche su siti illegali e si rovina con dei proprio criminali. Quindi c'è tutta una retorica a scopo di lucro. Questo bisogna. Ecco perché, vede, noi abbiamo sempre detto agli altri professori, Becchetti, Alessandra Smerilli, Vittorio Pellica, tutto questo gruppo di economisti civili per lo slot mob, abbiamo sempre detto una cosa, cioè non è come condannava Don Milani negli anni 50 quando diceva agli oratori: voi insegnate ai ragazzi a giocare al biliardino e non gli insegnate la libertà, no? Ai diritti. Noi con il biliardino, con il ping pong, con queste feste popolari premiali, stiamo dicendo un no a questo capitalismo slot, cioè no, è una critica al sistema economico, una cosa molto seria, è un modo di intendere l'impresa, il capitale e il profitto che a noi non piace, però invece di dirlo sfasciando i negozi, lo diciamo in modo festoso in piazza, in 200 con i biliardini, ma è la stessa cosa, è un modo di fare protesta civile, festoso e comunitario, ma non meno profondo ed efficace, certo, di chi protesta magari in modo più violento e visibile.
Dottor Zani, nel vostro studio, nella vostra ricerca, Il vissuto del gioco, ricordiamo, promosso dall'Università di Parma e da Sita Ricerca, nella vostra ricerca emerge che sono state rilevate delle risposte inquietanti sulla cattiva coscienza del giocatore. Ci vuole spiegare di cosa si tratta?
Ma la cattiva coscienza del giocatore è intesa nel senso che ci sono giocatori che per soddisfare la loro passione prendono soldi in prestito, vendono qualcosa per giocare, oppure dall'altra parte sì, c'è una sorta di pentimento che però in realtà viene un po', come dire, giustificato in modi abbastanza, oserei dire, quasi folcloristici, perché infantile, poi certo, sempre abbia bendato, il cielo che non aiuta, cattiva coscienza nel senso che non c'è quasi mai una presa di coscienza di quello che si sta effettivamente facendo, e quindi non c'è una riflessione seria sul proprio modo di comportarsi in questo contesto.
Professor Bruni, allo Stato quanto costa il gioco d'azzardo? Perché immagino sia un po', una divinità, perché così ci si approccia poi se perdo è la dea bendata che non mi guarda. E, mi sembra una divinità stile Giano Bifronte.
Beh, sì. Diciamo, innanzitutto lo Stato spende con una mano e con l'altra in cassa, perché lo Stato è spesso il monopolista delle licenze dell'azzardo, no? Spesso, in tanti casi quelli illegali, è lo Stato che rilascia le licenze. Quindi lei capisce che c'è un paradosso nel nostro sistema di sviluppo totalmente inspiegabile per una persona di buon senso, per uno studente di 20 anni, cioè che lo Stato crea i centri di dipendenza contro le dipendenze per la cura dei malati di azzardo e poi dà nuove licenze per aprire nuove sale giochi in Italia perché ha 9, 10, 12 miliardi l'anno di entrate da questo gioco. C'è tutta una teoria che io combatto come economista, che dicono no, facciamo giocare molto la gente perché così con i ricavati ci finanziamo in non profit. Cioè capisce che qui c'è una perversione del sistema economico, che se noi non la curiamo, un domani avremo la gente che incentiverà la prostituzione, dirà mettiamo una tassa legale, così più andiamo e più possiamo aiutare i poveri, i bambini delle prostitute. Cioè questi carnefici che curano con l'1% le vittime, è un capitalismo che chiama giustizia. Cioè saranno questi bambini degli ospedali di bambini con gravi malattie finanziate dall'azzardo, ce ne sono alcuni in Italia, che giudicheranno il nostro capitalismo. Loro diranno ma questo sistema è un sistema, una struttura di peccato. Quindi noi vogliamo dire questo, cioè che lo Stato dovrebbe innanzitutto dire, ammettere che c'è questa connivenza con le dipendenze gravi e non far finta che sono faccende piccole, come dicevamo prima, giochi, è un gioco, oppure questa pubblicità che di una indecenza, gioco è giusto, no? Come se uno dicesse nel fumo è il giusto, oppure ubriaca di giusto. Cioè questa dimensione che si possa giocare il giusto quando ha a che fare con le dipendenze psicologiche gravi, sono delle forme di ipocrisia collettiva che vanno combattute civilmente. Lo puoi fare gridando, io a volte scrivo anche in modo duro, lo puoi fare facendo festa con dei biliardini davanti a una piazza o un bar deslottizzato. Ci vogliono entrambe le cose, ci vogliono le pene per i delitti, beccaria, e i premi alle virtù, dragonetti.
Zani, in conclusione, un flash sull'età dei giocatori.
Ma la cosa, come dicevo prima, la cosa che più ci ha colpito è che il fenomeno dell'azzardo, chiamiamolo così, perché poi in realtà se lo chiamiamo forse gioco sbagliamo, ecco, il fenomeno dell'azzardo comincia ad attecchire fin da giovani, perché noi abbiamo rilevato che poco meno del 10% degli intervistati ha iniziato a giocare quando era ancora minorenne, e più del 40% fra i 18 e i 25 anni, quindi è veramente questo, un po' come dicevo prima, questo è veramente un dato inquietante. Una cosa che mi sono dimenticato di dire prima, c'è una parte dei giocatori che comunque alla fine si sente in colpa per quello che fa, ma da quello che abbiamo visto noi, da questa indagine qui, c'è difficoltà poi a tradurre questa minima presa di coscienza in comportamenti concreti. Si continua a giocare, si continua a investire delle somme elevatissime ogni settimana.
Per non essere banali, professor Bruni, come possiamo concludere questa puntata dedicata sempre ai pericoli del gioco d'azzardo e alle ipocrisie riguardo a questa che è una nuova povertà?
Ma possiamo concludere io direi così, cioè cominciare dalle scuole, fin dalle scuole elementari, che sono molto presenti nei nostri smart mobile, bambini e ragazzi, cominciamo a educare al consumo. Cioè oggi la democrazia e la libertà passa anche attraverso i beni, non c'è solo l'educazione alimentare che manca anche questa nelle scuole, anche l'educazione al consumo, alle dipendenze, e consideriamo le dipendenze dall'azzardo dipendenze gravi perché sono utilizzate a scopo di lucro. Non dimentichiamoci che ci sono delle industrie che vivono, che fanno miliardi di profitti con queste dipendenze, quindi c'è tutta una razionalità organizzata per creare dipendenza. Quindi se noi non attrezziamo i nostri giovani in modo forte, dando strumenti culturali per distinguere il biliardino dalla slot machine, per capire i mercanti di profitto che si nascondono dietro allettanti videogiochi, noi in realtà stiamo svuotando la democrazia. Quindi fare più educazione nelle scuole, e soprattutto io inviterei chi oggi ci sta ascoltando a promuovere, abbiamo nel nostro sito come, nuovi slot mobile in altre città. Noi dovremmo fare 100 slot mobile in un anno, perché portandoci le scuole, i comuni, la politica in piazza e parlare di queste cose in modo molto festoso ma in modo molto serio. Quindi partecipate nelle vostre città e promuovete altri slot mobile in tutte le città del mondo, nel sud in particolare, perché nel sud Italia c'è molto azzardo, molto più che al nord in percentuale,
e ci sono pochi slot mobile che a volte non c'è sempre, a volte sì, non c'è sempre un civile capace di organizzarlo. Quindi se potessimo fare più educazione nelle scuole, più slot mobile in Italia, io sarei abbastanza contento.